Ripartendo innanzitutto, Giovanni, dal campionato e dal calcio giocato, perché la sensazione è che più si va avanti nel corso delle giornate, più al netto di quelli che potevano essere in un certo senso anche delle parole di prudenza da parte di Allegri, la sensazione è che in un modo o nell'altro alla fine, Giovanni, questo scudetto se lo contenderanno in quattro. Credi che sia il numero giusto o sposi ancora, nonostante questa rimonta che via via va confermandosi, la linea quantomeno comunicativa dell'allenatore della Juventus?
Ma credo che la Juve ormai a tutti gli effetti possa ritenersi, insomma, che lei partecipi alla vittoria dello scudetto, anche se la vedo ovviamente un pizzico un po' più indietro, perché se dovesse fare la corsa, vi spiego anche il motivo, se dovesse fare la corsa su una squadra sola, allora sarebbe tutto sicuramente più facile, ma sperare che tre squadre possano sbagliare allora diventa un po' più complicato, ecco, c'ha tre squadre davanti che tutte e tre sbagliano, falliscono i risultati, insomma è un po' più difficile, ecco, solo per questo motivo, però a tutti gli effetti è in corsa, assolutamente sì.
Però Giovanni, si ha proprio la sensazione quest'anno nel campionato che non ci sia una squadra in grado di poter dire vado e vinco lo scudetto, cioè parto con la fuga decisiva e poi le metto tutte dietro, invece sembra proprio un alternarsi al comando, una volta il Milan, poi l'Inter e poi il Napoli che rientra, la Juventus che resta a tiro e quindi comunque sia non può dare tranquillità a quelle che stanno davanti. È un problema secondo te di qualità forse di questo campionato, che è così un po' più bassa rispetto al solito e quindi rende ancora più competitiva la lotta al vertice?
Ma secondo me è più il fatto che si sono alzati i livelli, probabilmente negli anni precedenti c'era una squadra sola e le altre erano un po' più clamorosamente più indietro a livello tecnico, invece secondo me quest'anno si sono parificati un po' i livelli. Quindi sai, si è alzato il livello del Milan, si è alzato il livello del Napoli, l'Inter secondo me è rimasta sui suoi profili, la Juve ha alzato anche la Juve un po' il livello e ci troviamo un campionato molto molto più affascinante, molto più diciamo importante, ecco, dal punto di vista proprio della tecnica, di tutto. È ovvio che la squadra che sembrava partita, partendo dalla prima parte della tua domanda, era l'Inter, ecco, l'Inter alla partita sembrava avesse già lo scudetto in tasca e invece ha avuto un po' di frenate. Vedremo quello che succederà ovviamente per via la fine.
Giovanni, dal tuo punto di vista, analizzando e riassumendo tutto quello che dal mercato in poi è accaduto alla Juventus, premature le critiche ad Allegri, corrette invece considerando come la Juventus è stata sì un diesel ma dopo una partenza davvero a rilento, o credi che invece alla fine in un modo o nell'altro comunque siamo arrivati a marzo, il mese che Allegri ripete come un mantra essere decisivo e soprattutto mese fondamentale per essere in forma e presente in tutte le competizioni, stia avendo ancora una volta ragione lui?
Ma secondo me c'ha ragione, bisogna ovviamente, i conti si fanno alla fine per dire se sono premature o no. Marzo è un mese determinante e secondo me c'ha ragione, perché la Juve adesso sta bene, ha una situazione atletica e fisica e mentale buona, invece magari qualche squadra sta pagando un po' lo scotto di tante competizioni a un certo livello, e quindi credo che Allegri abbia ragione su questo.
Invece, venendo un po' anche a quella che è stata proprio questo fine settimana, voglio un tuo giudizio. Io non lo so francamente, perché poi anche sul VAR, Giovanni, bisognerebbe anche a un certo momento prendere una posizione, non per far sempre le solite polemiche, però il fallo su Belotti, boh, io francamente non so come si possa non... a volte viene utilizzato come moviola il VAR, qui siamo di fronte a un qualcosa di eclatante, di un errore molto grave, soprattutto di chi era al VAR, sto parlando di Massa. Com'è possibile che non venga dato un rigore del genere?
Ma guarda, l'unica spiegazione che mi sono dato, l'ho letto un po', che vengano fermati sia Massa che
Guida.
Ecco, credo che verranno fermati per 3-4 partite, quindi credo che l'errore sia sotto gli occhi di tutti. Mi posso dare una spiegazione parlando una volta con queste persone che stanno al VAR, che non hanno sempre le immagini che abbiamo noi, probabilmente hanno visto un'immagine diversa, solo la prima immagine è quella dove chiarisce in maniera eclatante del rigore, e non abbiano preso in considerazione quell'immagine, ma poi dopo ne abbiano prese due, non siano tornati su quell'immagine, ma hanno probabilmente usufruito di altre immagini, di altre angolazioni, perché sennò insomma è sotto gli occhi di tutti, ecco, capito, il rigore. Quindi l'unica spiegazione che mi posso dare è questa, che spesso parlando con loro, con qualcuno, qualche partita, quando li vedo, dico, ma come, noi avevamo un'inquadratura diversa rispetto a quella che avete visto voi all'inizio, non abbiamo riguardato poi la prima inquadratura, ecco, nella prima si vede bene, nelle altre...
È un po' paradossale questo fatto che voglio dire, diciamo, per chi ha la televisione riesca a vedere bene, chi deve giudicare l'intervento, insomma, abbia delle immagini. No, no, ma hai ragione, è una spiegazione che ci può stare plausibile, è follia, però è curioso.
Sì, ecco, perché ovviamente stiamo parlando di tecnologia, quindi dovrebbero avere tutte le inquadrature, dovrebbero avere 20 in più rispetto a noi. Però mi è stato risposto così, e anche oggi, leggendo tra le righe un po' di dichiarazioni, sembra che loro abbiano avuto questo sbaglio proprio perché non abbiano utilizzato la prima immagine, ma solo gli ultimi due o le tre immagini di angolazioni diverse, e quindi sono stati un po' presi in inganno, perché ovviamente se guardi da altra angolazione non sembra rigore. Ma è chiaro, dalla prima è abbastanza evidente che è rigore. Quindi è una valutazione mia, avendo avuto una risposta una volta e leggendo anche oggi qualcosa sui siti, sembra che loro abbiano avuto questo abbaglio proprio per motivi di inquadratura, di ripresa dell'immagine, ecco, del momento. No, si spiega, dai.
No, certo, ci mancherebbe.
Non c'è dubbio. Però rimanendo sulla partita in sé e tornando sull'Inter, è chiaro che c'è qualcosa che si è interrotto. In un certo senso anche... Mi verrebbe da pensare un po' nel percorso di crescita e di gestione anche delle pressioni, non so se sei d'accordo Giovanni, dell'allenatore stesso, perché è chiaro che un conto è allenare una squadra che ha come obiettivo massimo quello di arrivare al quarto posto, un conto è allenare una squadra che comunque per i primi due terzi di stagione si ritrova in testa, da campione d'Italia, e nelle ultime giornate si ha la sensazione che anche nelle scelte di Simone Inzaghi ci sia, come dire, una resa non da squadra che ha la possibilità concreta e reale di confermarsi campione d'Italia.
Guarda, ci sono in parte d'accordo. Mm-hmm. Secondo me, però, io ho visto la partita dell'Inter dal vivo a Genova, ho visto la partita di ieri dal vivo. L'Inter non ha fatto male, cioè anzi, l'Inter ieri è stata sfortunata in tantissimi episodi perché poteva pareggiarla addirittura nel primo tempo, poi dopo si è cambiata tutta la partita perché Dzeko ha sbagliato un paio di gol clamorosi, sì, e Di Marco ha sbagliato un gol clamoroso di destro che ovviamente non è il suo piede migliore. Cioè l'Inter poteva modificare l'assetto della partita molto molto prima, poi l'ha recuperata alla fine, e anche a Genova, insomma, ha preso pali, traversa, salvataggi sulla linea, insomma. Credo che ci sia anche un po' di sfortuna in questo momento da parte dell'Inter, perché poi anche quello fa la loro parte. Che il Torino sia fatto una buona partita, però l'Inter, insomma, alla fine li ha messi là, era evidente che da un momento all'altro potesse pareggiare, poi il tempo passava, però alla fine è riuscito a pareggiarlo. E anche a Genova è stata la stessa cosa, ma anche altre partite, secondo me l'Inter sta vivendo un momento anche un po' più meno preciso dei loro bomber, dei loro giocatori che normalmente realizzano, cioè Lautaro, Sanchez, insomma, stanno avendo un po' più di difficoltà. Tornando al discorso dell'altra parte della domanda di Inzaghi, sì, probabilmente potrebbe essere anche una mancanza di esperienza a gestire certi momenti, ecco, se ho capito bene quello che vuoi intendere tu.
Sì, soprattutto quindi, Giovanni, considerando che sotto questo punto di vista l'eredità era quella di un allenatore che si esalta proprio in contesti come questi, cioè Antonio Conte, cioè nel momento in cui soprattutto nei campionati nazionali c'è da mordere l'avversario, la preda nel momento decisivo, dove l'Inter invece quest'anno sembra appunto avere i primi tormenti, ma anche quelli più pesanti.
Sì, più bella magari calcisticamente parlando, più europea diciamo, però meno concreta nel calcio italiano, perché poi insomma l'Inter l'abbiamo visto anche con Liverpool, credo che stiamo parlando di una settimana fa e di 15 giorni fa, quindi non è che andiamo troppo indietro, ha fatto delle ottime, delle bellissime prestazioni. Probabilmente sì, ci può stare anche questo discorso tuo, se condivido, ecco.
Giovanni, invece venendo all'Atalanta, è evidente, no, che questa squadra, al di là di quello che potrà essere anche il match di ritorno con il Leverkusen, secondo me ci sono anche buone possibilità che l'Atalanta possa andare avanti in Europa League, però in campionato pesa come un macigno, no, questa assenza di Zapata, cioè alla fine si capisce che Muriel da solo non può tenere tutta la barca e quindi guidarla sicura nel porto. Mi sembra che questa assenza alla fine stia condizionando, no, soprattutto questo finale di stagione.
Assolutamente sì, sai, Zapata è un giocatore determinante, come stavo dicendo prima con l'Inter, quando gli attaccanti non ci sono o smettono di far gol, cambiano le prestazioni, cambiano i risultati, quindi cambiano tutte le valutazioni anche. Quindi la mancanza di Zapata è determinante, fuori discussione. L'Atalanta vista ieri, insomma, è un'Atalanta non solita, ma in difficoltà contro una squadra sì, che non ti fa giocare tutto quello che vogliamo, però insomma i valori erano completamente diversi in campo.
Giovanni, ti porto anche nelle zone calde della classifica, perché è paradossale che ci siano addirittura ben 7 squadre che hanno perso più partite del Genoa, però quando in una stagione si vince una sola volta, mi viene quasi da dire che essere a 9 giornate dalla fine, con soli, tra molte virgolette, 6 punti dalla salvezza, sia già, come dire, un passo avanti, no? Vedendo il contesto generale.
Sì, assolutamente sì. Queste sono numeri, quindi sono incontrovertibili, non c'è poco da fare. Hai perfettamente ragione, quindi è un po' paradossale, però purtroppo è così, la verità è questa.
Ecco, e questo continuo da parte di una nuova società che si insedia e chiaramente vuole mettere uomini di propria fiducia, a partire dagli uomini mercato, gli allenatori, in un contesto dove si ha l'obbligo di dover far risultato, Giovanni, questa è una domanda soprattutto all'ex calciatore, cioè impatta in un gruppo anche da un punto di vista di, come dire, certezze che si ottengono, perché è chiaro che si vede un imprinting lasciato da Blessing, perché 7 pareggi vuol dire che in 7 gare consecutive il Genoa non ha perso. Però è anche ovvio che senza vittorie è difficile raggiungere l'obiettivo, soprattutto quando lo stesso gruppo è reduce da un cambio societario, da un cambio dirigenziale, da 3 allenatori diversi e da continui, in un certo senso, anche rimescolamenti tattici.
No, l'hai detto prima, capito? Quindi cioè, se non vinci il campionato italiano col punticino non ottieni nulla, per quello che fu modificato la vittoria a 3 punti e non più 2 punti, perché normalmente ci dovrebbe essere più spettacolo, le squadre dovrebbero essere incentivate a vincere partite. Credo che non faccia parte del calcio di Blessing, ecco, in questo momento. Probabilmente in questo momento voleva dare un po' di quadratura alla squadra, cercare di non perdere continuamente e non rimanere proprio completamente staccati. Poi avranno fatto i loro conti. Mi preoccupa molto, perché Genoa ha un calendario veramente molto 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 brutto. Sì. Quindi se non vince con Udinese, Salernitana, con queste squadre, Venezia, allora sai, poi magari andrà a vincere a Milano, andrà a vincere a Napoli e il calcio ci smentisce in un secondo dopo che abbiamo parlato. Però in linea di massima sono d'accordo con te, quando c'è da vincere bisogna cercare di vincere, ecco. È chiaro che la squadra, la vedi che è una squadra diversa, però alla fine contano i risultati, capito? Quindi non conta, probabilmente loro nella loro testa, venendo alla domanda che mi stavi facendo, hanno in testa un modo di giocare a calcio che sarà anche un programma e un progetto per gli anni successivi, cioè sono convinti, sono consapevoli del grande rischio di poter retrocedere, però facendo questo tipo di calcio li vincono subito in Serie B e poi portare avanti un programma magari di portare la squadra nelle zone alte delle classifiche e facendo un anno in purgatorio in B, però con questo modo di giocare a calcio.
Resto sempre sul Genoa, perché poi insomma ci sarebbe anche da valutare certe operazioni di mercato. Mi viene in mente, visto che tu hai il problema del gol, hanno preso a tutti i costi, hanno voluto prendere a tutti i costi Piccoli, e poi Piccoli comunque sia in questo momento faceva più comodo all'Atalanta che al Genoa, perché non è che abbia tutto questo grande spazio. Ma lasciamo perdere questo argomento, ti chiedo di cambiarlo.
Anche destro,
certo, sì,
era
sì.
Il bomber del Genoa, quando è arrivato il nuovo mister è stato messo un po' da parte, insomma.
Certo.
E quindi, insomma, anche Rovella non sta più giocando, esatto. Ci sono un po' di valutazioni che credo la società sta proprio facendo, improntate anche l'anno prossimo probabilmente. Rovella, essendo in prestito dalla Juve, non lo vedono così dentro il progetto, non lo so, sono valutazioni mie, ovviamente. Quindi insomma, vedere destro fuori e Boa centravanti, insomma, un po' di dubbi ci sono, ecco, tutto qua. Però dopo ognuno il calcio lo può vedere di Eboa, probabilmente con Rizzi presso di più che destro, però poi alla fine destro è l'unico bomber vero che ha avuto il Genoa, che quando ha avuto destro la squadra ha fatto i risultati, ha fatto i gol.
Ecco, volevo dirti proprio sul mercato, cioè che ci sono tanti giocatori, no, che in questo momento sono vicini a voci per il futuro, uno di questi è anche Cambiaso, che è molto concentrato sulla stagione del Genoa, però io so per esempio che c'è un grandissimo movimento, insomma ci sono tanti club italiani che li sono sopra anche a livello internazionale. Come sta vivendo, ecco, questa situazione anche lui?
Ma guarda, lui è molto tranquillo, molto sereno, adesso ha passato questo grandissimo spavento del ginocchio, che nella partita proprio con l'Inter tutti quanti abbiamo preso un terribile spavento, sta recuperando dal ginocchio, adesso appena ovviamente sarà a disposizione, tornerà a giocare in campo come ha sempre fatto, a disposizione della squadra e basta, però è molto tranquillo e molto sereno. Ecco.
Giovanni, da un punto di vista di evoluzione del ragazzo, è in un certo senso una fotografia curiosa anche del calcio italiano, il percorso che ha fatto di fatto dalla Serie D alla Serie A, perché un salto all'anno di queste proporzioni lo si fa con questi risultati se si ha una maturità che va al di là, no, dell'anagrafe.
Assolutamente sì, sai, sono percorsi che è ovvio che è brutto da dire, però tanti ragazzi dovrebbero fare, perché purtroppo noi abbiamo tanti talenti italiani che ne conosciamo a bizzeffe, potrei farvi una lista, ormai da 20 anni che faccio questo mestiere, i calciatori straordinari arrivati in Serie A a 17-18 anni fanno un anno, 20 partite, 15 partite e poi spariscono. Invece se fanno il percorso contrario, arrivano anche qualche anno dopo, però con una carriera alle spalle, un curriculum diverso di Serie D, Serie C, campi veri, è tutto diverso, ecco. Quindi purtroppo secondo me è un errore che si fa nel nostro campionato quello di buttare i giovani molto allo sbaraglio e non fargli fare un percorso calcistico delle esperienze delle importanti come può essere quella della Serie D o quella della Serie C, ecco. Arrivi a questi palcoscenici che insomma hai le spalle molto più larghe, hai vissuto esperienze in certi campionati e ti possono essere sicuramente utili, ecco.
Al di là delle date compresse che ci sono ormai in questa stagione, perché ci sono anche tante partite da recuperare, insomma, tempo fa ci fu il presidente della FIGC Gravina che aveva paventato la possibilità, no, di stoppare il campionato nell'ultimo turno prima dello spareggio contro la Macedonia, poi noi ci auguriamo di andare avanti e affrontare una fra Turchia e Portogallo per dare la possibilità a Mancini di preparare meglio questa sfida. Io ti dico la verità, ho sempre detto, Francesco è presente e soprattutto diciamo è testimone, che secondo me non sarebbe cambiato nulla, cioè fermando il campionato, però vorrei sapere la tua idea.
Sono d'accordissimo con te, non cambia niente, insomma, prepari una settimana prima o 10 giorni prima, cambia poco, insomma, lì sarà questione che la squadra si conosce a memoria, le situazioni si conoscono a memoria, l'avversario conosce a memoria, sarà una partita da dentro fuori dove cambierà moltissimo l'atteggiamento mentale e secondo me i singoli nostri che saranno determinanti, che ci permetteranno di passare il turno oppure no, ecco, perché lì dopo il gioco va in secondo piano, secondo me.
Giovanni, ti porto anche in Serie B e poi anche in Serie C, che sono categorie che conosci molto bene, chiedendoti innanzitutto, in questo weekend c'era un duplice scontro diretto nelle zone alte che alla fine ha premiato in tutti i sensi il Pisa, sia per la vittoria portata a casa che poi per il pareggio tra Lecce e Brescia. Ti chiedo se dopo tutta la pressione mediatica che un singolo, cioè Lucca, e il Pisa di per sé si è trovato nei primi 2 mesi mal contati, se sei sorpreso a distanza di diversi mesi da quel momento lì di rivederli ancora in quella posizione di classifica e con ambizioni di fatto immutate anche nella gestione della pressione e poi dei risultati.
Guarda, dico, secondo me loro hanno patito proprio questa situazione nel post mercato, nell'immediato post mercato, uh-huh. Infatti hanno fatto qualche passaggio a vuoto, qualche punticino lasciato qua e là in qualche partita sulla carta, parliamo sempre sulla carta un po' più abbordabile. Adesso secondo me invece stanno riprendendo il loro cammino come hanno fatto all'inizio del campionato, perché Pisa, guarda, è una squadra che ha costruito molto, hanno progettato molto e adesso stanno raccogliendo i frutti, cioè 3 anni che hanno lo stesso allenatore, quindi secondo me è una squadra che arriverà fino in fondo.
Ti chiedo, nonostante la sconfitta, Giovanni, se indipendentemente comunque da poi da come andrà, deve essere sottolineato il lavoro fatto da Pecchia a Cremona, soprattutto perché un aspetto che almeno personalmente mi continua a stuzzicarmi è che la Cremonese abbia puntato tantissimo sugli under 23, da Zanimacchia, Fagioli, Gaetano, Carnesecchi, ne dimentico sicuramente diversi,
Ocoli, te ne dico tanti, ecco. Ma se ne hai già detti tanti tu, ok?
Con però l'obiettivo chiaro, sì, di far crescere questi ragazzi, ma anche di, in un certo senso, allenarli a degli obiettivi di un certo tipo, cosa che in Italia è un po' una mosca bianca.
Bravissimo, proprio riprendendo il discorso che facevamo prima, di certi percorsi che certi ragazzi non sono abituati a certi obiettivi soprattutto. La Cremonese sta proprio facendo questo, ha puntato tantissimo sugli under 23, abbinati a un gruppo, un nucleo diciamo di uomini oltre che di calciatori, perché senza valori umani ovviamente non puoi essere in quelle posizioni di classifica, importanti come sono Castagnetti, Bianchetti, Ciofani, un allenatore bravissimo, perché Fabio Pecchi ha giocato con me nel Napoli, parte è una persona straordinaria, ma anche per me è un bravissimo allenatore, la Cremonese era in alto quando magari all'inizio dell'anno nessuno lo aspettava. Quindi giustissimo il discorso che fai tu di allenare questi ragazzi a obiettivi importanti, a cominciarli a mettere in testa quella mentalità vincente che tutti quanti parlano, ma se non l'alleni fai fatica anche a averla, ecco.
Giovanni, quando ci siamo sentiti sabato, come al solito io ho un tempismo incredibile, sono riuscito a disturbarti mentre c'era Carrarese e Modena, quindi tu sei stato anche fin troppo gentile a rispondermi, però insomma hai assistito anche a un'altra tappa di avvicinamento alla promozione del Modena in Serie B, perché insomma in questo momento le distanze sono più ampie rispetto alla Reggiana, dove tu hai anche un altro giocatore insomma, che ha fatto tanti anni di Serie A, sto parlando di Cigarini. Sì. Ormai è Modena secondo te?
Secondo me dopo questo weekend credo di sì, perché la Reggiana ha fatto un passo falso un po' a Lucca con grande sfortuna, perché tutti parlano di una brutta prestazione che sicuramente forse ci può essere anche stata, ma sai che le partite delle volte ha preso due pali, una traversa, e invece il Modena è riuscito a portare a casa il risultato pieno da Carrara, che è un altro campo molto difficile, quindi adesso sai le distanze si sono allungate a 5, a 7 partite dalla fine. Credo che il Modena il passo falso l'abbia già fatto due domeniche fa in casa con l'Olbia, quando anche da lì da 5 punti sono tornati 3. Credo che il Modena non commetterà più questi errori, quindi credo che sarà un po' difficile per la Reggiana recuperare questi punti. Ecco. Però non deve mollare, deve stare attaccata lì, perché se il Modena sbaglia non deve avere almeno dopo dei rimpianti di non poter essere riuscita a riallacciare i punti, ecco, alla prima in classifica.
In chiusura, Giovanni, hai citato Pecchia. A proposito di tuoi ex compagni, adesso allenatori, ti chiedo se il percorso fatto da Aimodiana, allenatore della Reggiana, pensando dalla sua gavetta dai tempi della Feralpi fino soprattutto a Renate, e comunque una qualità di gioco che in Serie C non è così semplice da vedere, credi che indipendentemente dall'esito della stagione lo porteranno nel giro di breve ad affacciarsi anche a palcoscenici di un certo spessore?
Ma io lo credo fortemente, perché secondo me è quello che sta facendo vedere il calcio migliore in Serie C. Poi dopo sai i risultati possono venire o non venire a obiettivi, però la Reggiana insomma ha fatto una cavalcata straordinaria. Reggiana e Modena hanno fatto un record di punti, la Reggiana per credo una partita non ha fatto un record storico di tutta la storia della Reggiana di vittorie, di non sconfitte, scusa. Per me merita tutti i palcoscenici che ci possono essere l'anno prossimo, di andare ovviamente in B, perché è un allenatore che solo merita, e sarebbe giustissimo che facesse questo percorso. Ecco, spero che ci sia meritocrazia a prescindere dal risultato finale del campionato, che possa andare in B, perché è uno di quegli allenatori, come diciamo, di Pecchia, che fa giocare sia i giovani, i vecchi, ma poi propone un calcio propositivo, che a me piace.
A dimostrazione poi della qualità del gruppo, in quel Brescia c'era anche Javorcic, attuale allenatore del Sud Tirol. Sinceramente, vedendo anche solo banalmente come fosse una sorta di elenco i risultati del Sud Tirol quest'anno, credo che non si sia mai visto niente, quantomeno in un'epoca recente in Serie C, una solidità difensiva a livelli europei, una capacità di vincere con un gol di scarto, di resistere alle pressioni, ora che siamo al 20° anno consecutivo di partecipazione in Serie C, sembra un po' come dire una lenta costruzione di una meravigliosa storia calcistica, no? Per vedere il Sud Tirol in Serie B.
Assolutamente, Sud Tirol molte persone non lo conoscono, ma c'è un centro sportivo che sia paragonabile a quello di Milan, Atalanta, Juventus, senza in Roma, senza nessun tipo di problema. C'è un centro sportivo meraviglioso, una società serissima. È vero che hanno l'aiuto della regione, che partecipa attivamente ai costi della società. Pragmatismo totale, sono un po' tedeschi, mi dispiace dirlo, perché sono un po' tedeschi, però è la squadra, è quello che è in campo. Ivan è stato un altro mio compagno di squadra, come dicevi giustamente tu, a Brescia. È un pragmatico, è uno che non fa chissà quale spettacolo in campo, però è uno pragmatico che sa ottenere il 100% dei giocatori, e anche lui è una di quelle persone che sicuramente ci andrà con la sua squadra in Serie B, perché ormai credo che il campionato anche lì sia finito. Però anche per lui vedo un futuro molto molto importante. Penso che siano i nuovi italiani, i nuovi Dionisi della Serie C che ce li stanno riconsegnando dopo un paio d'anni. Ecco, ci sono degli allenatori sotto, te l'ho detto, per me molto bravi, Diana, Javorcic, ci sono allenatori, vabbè, Attilio, anche lui ha giocato con me quello che sta vincendo il campionato a Modena.
È un po' meno giovane lui degli
è
altri.
Un po' meno giovane, un po' più datato, però insomma la storia parla per lui. Però mi fa molto piacere che ci siano Diana e Javorcic, che hanno fatto qualche anno di Serie C, che siano pronti per fare il grande salto, perché più allenatori all'italiano che portano calcio, insomma, che ci fanno giocare a calcio, e ne guadagna tutto il sistema e tutto l'ambiente calcio. Ecco, dobbiamo tornare, secondo me, a giocare a calcio, come ha fatto l'Italia di Mancini. Avete visto che i risultati poi sono venuti, insomma. Certo.